anticipano per così dire quanto in seguito verrà poi sviluppato e spiegato. Allora, innanzitutto, l'inizio del Vangelo di Luca, che si parla propriamente di un vero e proprio prologo, di una introduzione, una prefazione, potremmo dire, a quanto Luca scriverà. E in effetti, ci dicono i biblisti, Luca utilizza proprio lo stile che allora si adoperava quando si cominciava un'opera, in particolare un'opera storica. Spesso questi storici greci e romani dedicavano, ad esempio, la loro opera all'imperatore. In questo caso viene dedicata a questo illustre Teofilo. Ecco, questa introduzione del Vangelo di Luca è una particolarità sua. Se andate a vedere gli altri Vangeli, incominciano in maniera diversa. Il Vangelo di Marco ci mette subito di fronte alla predicazione del Battista, a quanto Gesù fa, al suo annuncio del Regno. Il Vangelo di Matteo incomincia con la genealogia, l'infanzia, la nascita, l'infanzia di Gesù. Il Vangelo di Giovanni incomincia con una grande riflessione teologica, che penso abbiamo ascoltato nel Natale, quella che parla del Verbo che si è fatto carne. Ecco, quanto però viene affermato in queste poche righe dall'Evangelista Luca, penso che in qualche maniera può essere esteso anche agli altri Vangeli. Allora proviamo a guardare un momento. Una prima cosa interessante è che Luca ci parla già di sé in questo prologo. Ci dà anzitutto due indicazioni molto preziose su di lui. La prima è che lui, l'evangelista che sta scrivendo, è uno della Chiesa, uno che appartiene alla comunità in mezzo alla quale sono successi determinati avvenimenti. Se notate, proprio l'inizio dice, parla un racconto degli avvenimenti successi tra di noi. Non dice, ma tra qualcuno, no, tra di noi. E certo lui non è un testimone oculare, non è nemmeno uno dei primi e dei molti che hanno scritto qualcosa su quanto è successo. E questa è la seconda indicazione che ci viene da Luca. Non è uno degli apostoli. E ci sarà poi una terza indicazione, ma la dico tra poco. Ecco, il prologo che Luca presenta qui è il prologo del Vangelo, ma in realtà, forse ce lo dimentichiamo, Luca ha scritto due libri insieme che compongono un'unica opera, e cioè il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Anche gli Atti degli Apostoli sono dedicati a questo misterioso Teofilo e incominciano proprio dicendo: Luca scrive, il mio primo libro già cantato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli, che si era scelti dello Spirito Santo, fu assunto in cielo. Ecco allora che è importante cogliere che il Vangelo di Luca è, insieme agli Atti degli Apostoli, una sola opera. Anche se noi lo leggiamo da solo, sarebbe bello, ve lo suggerisco, magari qualche volta quando abbiamo un po' di tempo, provare a leggere invece di seguito queste due opere. Perché proprio quest'unica opera ci porta da Gesù alla Chiesa. E la Chiesa è proprio quel noi in cui gli avvenimenti del Vangelo sono successi, anche se distanti, nei luoghi e nel tempo. E per questo allora Luca non sbaglia, se ci pensiamo bene, quando dice che sono successi tra di noi. Non è un artificio letterario. E noi in cui ci siamo dentro, anche noi. Noi siamo contemporanei al Vangelo. Ed è importante ricordarci di questo. Ecco, ricordo tanti anni fa di essere stato, forse qualcuno a voi è capitato, a Firenze, e di aver visitato il convento di San Marco, dove ci sono gli splendidi dipinti del Beato Angelico. Non so se qualcuno di voi è capitato, ma se questo dovreste andare a Firenze e andate a cercare questo splendido convento. Ecco, una cosa che mi ha colpito, questo grande pittore Beato Angelico ha rappresentato in ogni cella dei frati un brano del Vangelo. Però in ogni scena del Vangelo, da lui dipinta, c'è sempre, più in piccolo, un frate, che è San Domenico, un convento di domenicani. Però pensateci bene, quando San Domenico, che è dentro il brano del Vangelo, non è una forza pura storica, era una maniera con cui questo pittore, che tra l'altro è un beato, quindi una persona di grande spiritualità, diceva a quel frate che poi sarebbe abitato, avrebbe abitato in quella cella, quel San Domenico sei tu che devi entrare nel Vangelo. Il Vangelo è contemporaneo a te. E mi sembra una preziosa indicazione, no? Sentire che tra di noi sono successi gli avvenimenti del Vangelo. Tra di noi. Noi siamo contemporanei al Signore. Ecco, poi sempre questo prologo dice che il Vangelo viene chiamato un racconto. Non si tratta allora di una favola, ma neppure di una fredda cronaca, ma un racconto di un avvenimento, anzi di avvenimenti che sono successi. Un resoconto che ha un ordine, uno scopo, un racconto ordinato. L'ordine non è tanto quello necessariamente cronologico, ma ha dentro di sé delle linee che, se uno appunto legge il Vangelo insieme agli Atti degli Apostoli, vede che Luca ha scelto. Per esempio, in particolare, il Vangelo di Luca comincia nel Tempio a Gerusalemme. Andate a vedere la fine del Vangelo di Luca e scoprite che finisce nel Tempio a Gerusalemme. Gli Atti degli Apostoli cominciano a Gerusalemme e finiscono a Roma, dove Paolo viene portato prigioniero. Interessante, Gerusalemme, 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 Roma. Dice tutto un passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, no? Dagli avvenimenti di Gesù agli avvenimenti della Chiesa che trovano Roma, dove saranno martirizzati gli apostoli Pietro e Paolo, il nuovo centro. Ma ci sono tanti altri particolari, ve ne racconto soltanto uno, tanto per dire, per esempio, quando, no, per dire che Luca non scrive semplicemente degli avvenimenti, ma c'è dietro un'idea molto precisa. Per esempio, al termine delle tentazioni, tentazioni di Gesù nel deserto, l'Evangelista Luca dice: dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. E uno dice: quale sarà il tempo fissato? Questo siamo al capitolo 4. Andate al capitolo 22, versetto 3. All'inizio della passione si dice: allora Satana entrò in Giuda. E Giuda tradisce Gesù. Ecco il tempo fissato. Ma per dire, nel racconto di Luca ci sono dei continui rimandi. Non è una cosa così buttata giù in qualche maniera, ma c'è un qualcosa. Ecco, questo ordine, tra l'altro, in qualche caso, ed è proprio il caso di oggi, forza, come si può dire, costringe, no? Al di là di quello che è la realtà, anche la successione cronologica. Per esempio, pare evidente che Gesù ha incominciato la sua missione non a Nazaret, ma a Cafarnaum. E Luca lo sa. Tanto è vero che il brano che abbiamo appena letto, la seconda parte, no? Che è proprio la predicazione di Gesù a Nazaret, continua con la gente che mormora contro Gesù, perché dice: ma perché non fai anche qui i miracoli che hai fatto a Cafarnaum? Quindi anche Luca sa che Gesù ha già cominciato a lavorare nel senso missionario del termine, a Cafarnaum, a fare dei miracoli. Eppure lui vuole cominciare l'annuncio di Gesù a Nazaret. E quindi c'è una scelta precisa che Luca fa, appunto quasi un po' forzante la cronologia. Ecco, naturalmente dice l'Evangelista Luca che il suo Vangelo è frutto di ricerche accurate. E non solo storiche, ma per cogliere precisamente chi è Gesù, per cogliere il suo messaggio, e sapendo che il messaggio è Gesù. Il messaggio è Gesù, è Lui stesso. Allora, le ricerche che Luca fa non è tanto per darci la cronologia, ci sono altri, degli accenni anche storici, ma per farci capire chi è veramente Gesù. E lo scopo di questa ricerca viene detto esplicitamente da Luca. Dice, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. E quindi il Vangelo di Luca non è stato scritto per il primo annuncio. Non dice io scrivo il Vangelo perché tu conosca Gesù. No, Teofilo, comunque il lettore, ha già conosciuto Gesù. Conosce la sua vicenda, ma ha bisogno di capire la solidità, ma per vivere lui la solidità del Vangelo. Allora possiamo domandarci, ma chi è questo illustre Teofilo? Qualcuno dice, è un illustre, un uomo nobile, un pagano convertito. Qualcuno dice, no, guarda che il nome Teofilo, che arriva dal greco, vuol dire amato da Dio o colui che ama Dio. Allora è chiunque legge il Vangelo. Ma se ci pensate un momento, chi è il primo Teofilo? Ed è la terza cosa che volevo dire su Luca, perché è Luca. In fondo è Luca stesso che per lui vuol capire la solidità degli insegnamenti che ha ricevuto. Perché Luca non è della prima generazione cristiana, non è un apostolo. Sapete che Luca, medico, discepolo di Paolo. Allora, non è un apostolo uno che ha visto Gesù, non è nemmeno uno che appartiene, diciamo, alla seconda generazione, quella di Paolo. Anche Paolo ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, ma il Vangelo l'ha conosciuto dagli altri apostoli. Paolo non era, è più giovane degli altri apostoli, non era con Gesù. Allora, appartiene alla terza generazione, potremmo dire così. O meglio, fa un po' da ponte tra coloro che l'hanno conosciuto Gesù e noi che non l'abbiamo conosciuto. E anche noi siamo della terza generazione, se così possiamo dire. Siamo persone che crediamo nel Signore non perché lo abbiamo visto, ma perché ci viene annunciato da chi ha raccolto la testimonianza degli apostoli. E abbiamo bisogno noi, innanzitutto, di avere questa solidità. Ma non per una curiosità, si parla della solidità degli insegnamenti, ma il Vangelo non è tanto fatto di insegnamenti quanto di avvenimenti. Il Vangelo non è un catechismo, non è un codice di condotta morale, ma è la presentazione di Gesù, l'evento di Gesù. E allora leggere il Vangelo vuol dire metterci in contatto col Signore Gesù. Non è semplicemente ricavare delle belle idee, delle norme di comportamento, delle emozioni affascinanti, ma è entrare in comunione con il Signore Gesù. Per, usando una parola molto bella che usa il maestro di Luca, cioè San Paolo, la usa molte volte, rivestirsi del Signore Gesù. Il cristiano e chi siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Cristo. O ancora Paolo dice, abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ecco, il Vangelo ci fa rivestire del Signore. Non ci interessa alla fine, con precisione, giorno per giorno, cosa ha fatto Gesù. Non ci interessa dire, il Signore dice queste belle idee, o dice che bisogna comportarsi così. Anche. Ma quello che ci interessa alla fine è essere come Gesù. Ma nella concretezza della vita. E come sembra che se il Vangelo della nostra vita cristiana non raggiunge non solo la testa, ma il cuore, ma nel senso biblico del termine, il cuore per la Bibbia non è solo la sede delle emozioni e dei sentimenti, ma anche la sede, potremmo dire, di quello che ci muove, delle emozioni, non le emozioni, ma le emozioni. La sfera, direi, sentimentale, ma direi dei sentimenti più profondi, la sfera delle motivazioni profonde. Quello che ci fa agire, no, se ci pensate, noi nella nostra vita, certo, agiamo pensando, ma tutte le volte agiamo sulla base dei sentimenti, delle emozioni, delle antipatie, delle simpatie, di quello che ci fa reagire immediatamente. Ecco, il Vangelo deve raggiungere quella sfera della nostra vita. Se non raggiunge quella, non possiamo dire di essere veramente cristiani. Possiamo avere delle idee cristiane, delle emozioni cristiane, ma finché il Vangelo non prende quella parte centrale che guida la nostra vita, la concretezza, cioè il nostro cuore, per usare il termine biblico, non siamo ancora veramente cristiani. Ecco, il Vangelo ci serve questo. Ancora, concludo sul prologo del Vangelo di Luca, è interessante perché ci dice anche come sono nati i Vangeli, in termini molto, molto veloci, però ci fa capire che ci sono tre livelli. Ci sono i testimoni, ci sono quelli che hanno cominciato a fare le raccolte di eventi, di avvenimenti di Gesù, e poi ci sono gli evangelisti. Luca ci dà anche un'indicazione preziosa su come leggere il Vangelo, no? Il Vangelo non è stato scritto da stenografi che erano lì dietro Gesù per scrivere, è stato scritto da qualcuno che ha raccolto dei racconti, delle raccolte c'erano già dei detti, degli eventi di Gesù, che a loro volta erano stati raccontati, ricordati alla luce dello Spirito Santo dei testimoni oculari. Anche questa è un'indicazione preziosa, la dico soltanto, ma potrebbe essere opportuno magari approfondirla. E poi dicevo c'è la seconda parte del brano del Vangelo di oggi che ci fa salutare il capitolo 4, quindi ci fa tralasciare i capitoli che riguardano l'infanzia di Gesù e anche Giovanni Battista, il battesimo di Gesù, e si arriva invece all'inaugurazione della missione di Gesù. Gesù viene a Nazareth, dicevo, c'è un po' la forzatura a far cominciare a Nazareth la missione di Gesù. Perché? Ma probabilmente perché Luca vuole raccontarsi con le vicende dell'infanzia, con l'annunciazione che è avvenuta a Nazareth, e quindi l'origine umana di Gesù. E vuol far vedere anche quello che Giovanni, nel suo prologo, dice in maniera molto, molto elastica, molto sintetica, venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Vangelo di stasera e ti accorgete che quelli di Nazareth non si sono messi a applaudire Gesù, ma anzi l'hanno già rifiutato fin dall'inizio. Venne fra i suoi concittadini e i suoi non l'hanno accolto. Ecco, interessante un aspetto: Gesù si reca nella sinagoga e insegnava nella sinagoga. Questo ci ricorda, abbiamo appena celebrato l'altro giorno la giornata dell'ebraismo, una cosa semplice ma che noi cristiani spesso ci dimentichiamo, e cioè che Gesù è un ebreo osservante, che anche Maria era un ebreo, che anche i primi apostoli, per i cristiani erano ebrei. Ecco, forse dobbiamo ricordarci più spesso di questo e magari andare a rileggere quando Paolo, ebreo pure lui, non parla a proposito della sorte di Israele nei capitoli 9, 10 e 11 della lettera ai Romani. Adesso non ve li leggo, ma se ricordate, se avete in mente, sono quei capitoli dove Paolo dice: ma cosa succede agli ebrei? Cosa succede in Israele? E la risposta è: il Signore quando fa una promessa la mantiene. Il Signore non tiene meno la sua alleanza. E dice: se adesso stiamo vivendo una situazione in cui sembra che una parte di Israele, una parte forse più considerevole, a livello quantitativo, non accetta il Vangelo, sicuramente alla fine anche Israele ne troverà la salvezza. E fa quell'esempio molto bello dicendo: voi che siete pagani, che venite dal paganesimo e siete diventati cristiani, siete come l'olivastro che viene innestato nell'olivo buono, nella radice santa che è Israele. E dice: se qualche ramo dell'olivo buono adesso sembra essersi staccato dalla radice, come il Signore è riuscito a innestare voi, no? Che eravate un olivastro dell'olivo buono, a maggior ragione riuscirà a reinnestare l'olivo, i rami dell'olivo buono. Ecco, quindi con questa immagine dell'olivo Paolo ci dice quale sarà la sorte di Israele. E questo mi sembra importante per ricordarci proprio che Gesù è ebreo. E non sarebbe giusto, non sarebbe rispettoso dell'incarnazione, delle scelte di Dio, dimenticarci di questo. Ecco, dicevo, Gesù comincia allora nelle sinagoghe e così faranno anche gli apostoli, così come ci viene ricordato negli Atti degli Apostoli. Un altro particolare interessante di questo inizio del ministero di Gesù è che sembra che il brano che lui legge sia un brano trovato a caso. Gesù non va a scegliere questo brano, no? Si alzò e legge rifiutato il rotolo del profeta Isaia, aperto, lo trovò il passo dove era scritto. Sembra che Gesù apre questo rotolo e trova questo passo. E a me sembra che Gesù intanto in questo caso ci insegna in fondo la lezione, cioè ci insegna che la sua vita stessa va interpretata alla luce della parola, in questo caso la parola dei profeti. Certo, la sua vita, la vita di Gesù è la parola, e la sua parola e la sua vita, anzi, è il compimento della parola dei profeti, non è il contrario, non è la parola dei profeti spiega in quanto trova compimento della parola di Gesù. E questo mi sembra una cosa molto bella anche magari prendere giorno per giorno il Vangelo che ci viene offerto dalla Chiesa, non andare a cercarcelo noi. Il nostro rischio a volte è di avere in mente le nostre idee e andiamo a cercare nel Vangelo la controprova o comunque qualcosa che ci serve, no? come base per il nostro ragionamento. Ma penso sia bello il contrario, che c'è questo Vangelo della sua gentilità che spiega la nostra vita. E qui faccio un piccolo accenno, se avete in mente il percorso pastorale del nostro arcivescovo di quest'anno, tutto il tema dell'ascolto, c'è un'indicazione molto bella sulla circolarità, no? Le famiglie ascoltano la parola, le parole della famiglia quindi trovano la loro fonte nella parola, ma a sua volta la parola del Signore trova la sua incarnazione nelle nostre parole, nelle parole della famiglia. E questo quindi mi pare molto bello, no? Questa circolarità, la parola ci aiuta a dire chi siamo e ci dà le parole giuste, ma a nostra volta le nostre parole incarnano la nostra parola. Ancora questo brano, dicevo velocemente, incomincia con riferimento allo Spirito Santo. Il Vangelo di Luca e anche gli altri continuano a riferirsi allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è citato più di 70 volte, proprio per dire che è lui il vero protagonista della missione, non solo in Gesù, ma poi nella Chiesa, negli Apostoli e in tutti noi. Con dei particolari anche strani, se andate a vedere il capitolo 7, il 16 del Vangelo degli Atti, al versetto 6-7, si dice per esempio che gli Apostoli li mettono da una parte e lo Spirito impedisce loro. Quindi lo Spirito non solo spinge, ma a volte dice no, qui non va bene, andate dall'altra parte. È lui che davvero guida la missione. E poi abbiamo sentito su quei temi che conosciamo, la missione dello Spirito, l'essere mandato, che è il verbo dell'Apostolo, l'annuncio, la salvezza. Però è interessante questa salvezza che viene annunciata. Intanto una salvezza che descrive la nostra situazione e la descrive con termini molto concreti. Noi siamo poveri, prigionieri, ciechi, oppressi. Chiarissimo, non c'è bisogno di tante parole. Poveri di cose, poveri di risorse, privi di libertà, incapaci di vedere, senza luce e schiacciati, non solo prigionieri ma anche oppressi. E Gesù viene a liberarci. E penso sia importante tener conto questa descrizione della nostra situazione di peccato, perché ci invita, dico lo spunto che accenno soltanto, ci invita a vedere il nostro peccato come un peccato che riguarda la nostra vita. Noi a volte abbiamo una concezione troppo intimistica del peccato, no? Come se fosse una questione solo della nostra coscienza. No, il peccato, cioè il rifiuto del Signore, l'impostare la vita sull'egoismo invece che sull'amore, ha conseguenze concrete nella vita di ognuno. Ha conseguenze reali. E in questo senso allora la salvezza non è solo spirituale, nel senso spiritualistica. La salvezza del Signore è concreta. È una salvezza che cambia la vita, che deve cambiare l'umanità, la società, che deve cambiare i rapporti tra le persone, il modo di concepire il lavoro, l'economia, la cultura, il tempo libero, le relazioni. Stiamo attenti a dire che questa roba qui è la roba della teologia della liberazione. No, no, la salvezza cristiana è liberazione e deve raggiungere la totalità della persona e della società, altrimenti non è un vero atto di grazia. Tra l'altro questo anno di grazia, parla il profeta, che Gesù dice oggi si è avverato, era il famoso giubileo. Ogni 50 anni era il condono dei debiti, era il ritornare nel possesso della propria terra, era una maniera per ripartire anche con questo giorno. E forse rischiamo tante volte di pensare alla salvezza come un fatto molto personalistico e individualistico. No, la salvezza del Signore è liberazione vera, totale, della persona e dell'umanità. Ancora, un altro particolare interessante, questa citazione del profeta Isaia, se andate a vedere l'originale, si blocca a un certo punto, perché Gesù dice, no, che predicare un anno di grazia del Signore e l'Evangelo, scusate, il profeta Isaia andava avanti dicendo un giorno di vendetta per il nostro Dio. Gesù si blocca prima della vendetta. Interessante. E se andate a vedere proprio l'inizio del Vangelo di Luca, dove si parla di Giovanni Battista, si vede chiaramente che il precursore Giovanni Battista sulla linea dei profeti pensa all'intervento di Dio anche come un intervento di castigo, di vendetta. Gesù si ferma qui. Lui è venuto a proclamare la grazia, a caro prezzo però, con la croce, ma la grazia, la salvezza. Ancora due particolari, notate, si dice, gli occhi di tutti erano fissi su Gesù. E viene in mente quel brano bellissimo, al capitolo 12 della Lettera agli Ebrei, dove, dopo aver ricordato tutti i grandi patriarchi e i grandi profeti dell'Antico Testamento, chi scrive questa lettera dice, anche noi circondati da questo nuvolo di testimoni, deposto ciò che ci è di peso, il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Bella questa immagine, no? Cioè dire la vita cristiana è come correre verso la salvezza, ma non lasciando mai lo sguardo, gli occhi puntati su Gesù, sempre puntati su Gesù. Non perdere mai di vista il Signore Gesù. Allora possiamo anche inciampare, cadere, però se uno non perde di vista il Signore, arriva la vita. L'ultimo passaggio, la finale. Gesù dice, oggi si è adempiuta questa parola. È l'oggi. Sembra la lettera di Ebrei, c'è una lunga meditazione, un terzo, e poi continua anche l'anno successivo, dove ci richiama l'oggi. Per il cristiano, quando la parola viene proclamata, è l'oggi della salvezza. Quindi oggi ascoltiamo questo Vangelo, oggi siamo chiamati a metterci in ascolto del Signore. Per me, per noi, oggi è la salvezza. Oggi. Ecco, non perdere l'oggi di Dio, perché è l'oggi della salvezza. Certo, la salvezza che ci viene proposta, possiamo anche rifiutarla, ma per fortuna avete visto che la vista sera si ferma prima del rifiuto e ci dà anche un po' di speranza. Questo.
Fuori dalla carestia c'è la possibilità con calma di leggere, come ci ha aiutato Monsignor Radelli, a stare attenti alla parola. Forse la parola viene anche pregata meglio, viene anche vissuta meglio. Faremo questa esperienza un mese sì, un mese no. Non abbiamo rischiato tutti i mesi, perché magari sapevamo come andava a finire. Il fatto che poi duri qualche minuto in più permette poi di dire, tanto la cena è già preparata, si può scendere. Oggi c'è il minestrone, un'altra volta c'è la pasta e i fagioli, quelle robe che non fanno mai più, sono pizze, queste cose qui, facciamo una cosa un po' fraterna, il modo per stare insieme